tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Allora io voglio chiedere al nostro Francesco Pasquoletti, che è il nostro ospite quest'oggi per la puntata dedicata a Classics e Classics Metal. Quest'oggi ci ha portato un numero fresco fresco di Classics Metal. Buongiorno Francesco, come stai?
Buongiorno,
sì.
Buongiorno, sto bene.
Senti, volevo chiederti una cosa innanzitutto. Io questa mattina ho affrontato l'argomento dei furti, diciamo così, agli ex o alle ex, cioè di cose prestate e mai tornate indietro, oppure addirittura rubate ai propri ex. Tu hai qualcosa che ti è stato rubato o che tu hai rubato da una precedente relazione che ti ricordi? Che
ebbene
ancora...
ebbene no, anzi ricordo che la prima volta che finì una relazione,
sì,
importante,
sì,
fra virgolette,
sì,
e addirittura feci il gesto proprio da eroe romantico, restituì tipo le lettere, le cose che c'eravamo scritti,
hai dato tutto indietro,
capito? Le trovai, le avevo messe da parte forse e restituì,
riprendi tu. Poi tu sei uno molto preciso, mi sa che le cose te le restituisco se mi presti una cosa,
una volta tutto stava a posto.
Cioè sei uno che restituisce le cose al di là dei rapporti sentimentali, cioè se un amico ti presta una cosa gliela restituisci o te la freghi?
No assolutamente, ma che sei matto, farci posto,
vedi che c'ho ragione.
Soprattutto... poi magari restituisco dopo un anno, però il posto ce l'ho.
E poi soprattutto i dischi non si prestano, secondo me, perché poi rischi che non ti tornino indietro.
No,
quindi
c'è sempre un problema con i dischi, lasciamo perdere.
Ecco, vedi,
quindi... con la gente che conosco io più che altro.
Esatto. Allora, intanto qui c'è Sara che dice: ho ottenuto la famiglia Netflix che avevo col mio ex e parte della sua famiglia biologica, fratello, cognata, non ci parliamo, pago sempre in ritardo, ma ancora non mi cacciano dalla famiglia Netflix. Gli account che si possono condividere praticamente. Comunque non vorrei sbagliarmi, ma in passato c'è stata una sentenza che obbligava la restituzione di regali nel caso di due fidanzati che si lascino. Io non ho mai restituito il libro sul jazz che mi prestò il cuoco della caserma dei Vigili del Fuoco dove facevo il militare. Ora non so se il cuoco era un tuo amante, però altrimenti
questo
sei
cuoco
fuori.
Jazzista è anche interessante là.
Sì cuoco jazzista. Senti, allora parliamo subito di Classics Metal di questo mese. Non te l'ho chiesto prima, con cosa cominciamo?
Allora,
musicalmente
sono molto preoccupato perché, sì, io vedo un messaggio dove mi si dice che non mi si sente,
perché ti devi avvicinare al microfono.
Ancora
e parlare forte.
Buono, lo bacio questo no. microfono, sto qua.
Vabbè, no, ti si sente, vai tranquillo.
Senti, allora, cosa c'è su questo numero di Classics Metal? Numero 49, abbiamo fatto quella che molti dicono: oh, che famo, sai quando in redazione ci sono quei momenti, sì, vuoti, oddio che facciamo. Ma bella copertina Iron Maiden, ecco, quando ci sono quelli,
beh, ci sta sempre bene.
Ah, abbiamo visto che tutti vanno a mangiare e vanno a cenare. No, ecco, diciamo che noi non siamo proprio così, perché abbiamo voluto fare una copertina Iron Maiden. Era un po' che ce la tenevamo da parte, ma è una copertina un po' particolare. Abbiamo deciso di parlare di un periodo degli Iron Maiden fra 86 e 88. Due dischi, Somewhere in Time e Seven Stone, che qualcuno potrebbe dire, ma adesso arriveranno i messaggi, gli ultimi, sì, due grandi dischi degli Iron Maiden. O almeno si chiude,
beh,
un periodo,
è così, un po',
si
è
chiude
così,
una, se ne andranno, se ne andrà Bruce Dickinson, se ne andrà Dino Smith, torneranno, insomma la storia cambierà, però il classico suono, la classica formazione Iron Maiden si chiude con questi due dischi che tra l'altro però sono già un po' innovativi rispetto,
sì,
alla... Arrivano le tastiere, le famose tastiere sommerse ovviamente nel mix, non si sentono per niente, però arrivano le tastiere, arrivano le composizioni più lunghe.
Seven Son è quasi un disco progressive per certi versi.
Seven Son
questi...
per me, secondo me, è quasi un disco noioso, però
attenzione,
però
l'ha
io
bordata,
non conto niente.
L'ha bordata. Vabbè.
No, sì, iniziano i brani lunghi, infatti... Tipo, ieri stavo dicendo, ma vediamo un po' da questi dischi che cosa si può mettere, sì, per passare per altri. E vedevo, accidenti, è vero, sai, non, quando non ti ricordi i brani, ma poi vai a vedere 7 minuti, 6 minuti, cioè, comincia l'evoluzione. Però è anche vero che sono dei dischi in cui gli Iron Maiden si cominciano a guardare intorno, ad esempio Adrian Smith, che era ancora, fra virgolette, il nuovo entrato, anche se era lì ormai da anni, comincia ad avere talmente tanto spazio che... In Somewhere in Time è quello che scrive i singoli che verranno estratti dall'album,
sì,
cioè, canzoni che poi tra l'altro ancora oggi il gruppo suona dal vivo. Insomma, anche a livello lirico comincia un, non diciamo il concept, ma il tema che viene ripetuto attraverso varie canzoni. sono dischi che infatti abbiamo analizzato anche con dei pro e dei contro, con dei grandi fan degli Iron Maiden che ne parlano anche criticandoli per certi versi, se, lì dove c'è da criticare.
Certo.
Da criticare.
Va bene, cosa ascoltiamo da questi due dischi? Che hai pensato?
Guarda, io pensavo di ascoltare appunto un brano scritto da Adrian Smith, preso da Somewhere in Time, un brano in cui lui dice... Per la prima volta mi hanno lasciato veramente spazio, nel senso che gli ho proposto un brano lento, di medio andatura, dove c'era anche un buono spazio per un mio assolo. Oh, incredibilmente, gli hanno dato talmente tanto spazio che è uno dei pochissimi pezzi degli Iron Maiden, credo che alla fine siano 5 o 6, che sfuma, cioè che non finisce, quindi sì. Che sfuma, vai così, ed è Strangers in a Strange Land.
Sì, pezzo molto bello. Devo dire che il disco però secondo me allora, mentre in Seven Son of Sense c'è qualche brano un pochino meno forte, tu dici addirittura noioso, però insomma c'è qualcosa di che forse non dico evitabile, ma insomma Somewhere in Time è un bel disco, dai, no, c'è OSD, c'è Heaven Can Wait,
che si presenta con la copertina più epocale che è ancora molto oggi bello. Oggetto di studio, eccetera. No, Somewhere è bellissimo. Seven lo trovo leggermente noioso e non mi convince sin da quella copertina con sì. Quei colori che sembra la bandiera del Napoli, non mi è piaciuto molto.
Vabbè, dai, ascoltiamo allora Stranger in a Strange Land di Adrian Smith, che trova largo spazio in questo bellissimo disco metà anni 80, siamo nell'86, Iron Maiden, Stranger in a Strange Land, sulla prima pagina, sulla copertina di Classics Metal. We'll be right back. dal 1986, gli Iron Maiden di Somewhere in Time. Questa era Stranger in a Strange Land, per ricordare Classics Metal numero 49 con la copertina dedicata agli Iron Maiden, Somewhere Anywhere. Qualcuno ci scrive: Francesco, Somewhere in Time, capolavoro assoluto. Seven Son non mi accorcia più di tanto, che non so cosa voglia dire, ma immagino. Stefano, che poi qualcun altro dice: Somewhere l'ho consumato, il vinile è arato proprio, ha i solchi come gallerie. Poi sentiamo chi c'è, vai velocemente. 3899 106 600.
Oggi si parla un po' degli Iron Maiden.
Sì,
se ne parla sempre, figuriamoci.
No, infatti.
Sì. Devo dire che io sono due anni che cerco di andare al concerto a Bologna.
Sì.
Finalmente quest'anno sembra che ci andrò.
Sì.
Sono due anni che ho comprato il biglietto.
Sì.
Quest'anno ci andrò. Avevo paura che ne morisse qualcuno, per fortuna.
Speriamo di no. No, tra l'altro devo dire che loro continuano a fare dischi, continuano a fare live. Recentemente Bruce Dickinson ha detto: moriremo sul palco, non smettiamo di fare la nostra musica. Quindi vanno avanti alla grande, hanno successo perché piacciono a diverse generazioni di...
Diciamo che sono quelle cose che vai sulla fiducia, no? Io lo ammetto, l'ho un po' lasciati negli ascolti così, dovrei recuperare un po' di cose addirittura.
Gli
anche
ultimi
l'ultimo,
dischi.
Sì, non, però vabbè, semplicemente perché una band ha dato tanto e che ti ha riempito. Il barattolo Iron Maiden per me è un po' riempito.
Beh,
così,
sì,
quindi,
sì, sicuramente.
E poi io
sì.
Ho poco tempo per i pezzi da 15 minuti, capito? A meno che non siano delle cose così assolutamente originali.
Senti, che cosa ascolti? Sentiamo adesso, prima della pubblicità.
Dunque, su Classics Metal abbiamo sempre sta mania che noi siamo vecchiarelli, quindi ci piacciono un po' le cose anche degli anni Ottanta.
Sì.
Perché, insomma, lì la musica, un certo tipo di rock è stata un'annata fondamentale, quindi scaviamo, c'è sempre il gruppo che ha venduto, poverini, insomma, arrivati un po' in secondo piano, non hanno venduto 10 milioni di certo. copie, ma si sono accontentati di 1-2 milioni di copie, certo. per poi, insomma, sparire per tanti anni e tornare.
Che allora non era niente, oggi sarebbe...
No, era
un miraggio,
era un fiasco, all'epoca era un fiasco. E infatti i Trickster furono, diciamo, di quelli che arrivarono per ultimi, montarono per ultimi sul treno di questo rock 80 molto così esteticizzante. E furono criticatissimi perché? Perché i Trickster erano un gruppo di ragazzini e quindi ecco le critiche di sì, avete voluto puntare sulla boy band, il gruppo di adolescenti. La realtà, quando vai a leggere un po' la loro storia, è che sì, erano giovanissimi, ma questi avevano iniziato a suonare in cover band a 15 anni. Quindi arrivati a 18-19 avevano già un'esperienza da palco di cose, cioè, e si vede in questo primo album uscito nel 1990, quindi tardi, insomma, l'ombra del grunge, di tutto quello che cambiò nell'industria musicale americana era già lì. Però insomma, anche oggi, penso, andando in America, ti sintonizzi su qualche radiolina e senti sempre pezzi come questo dei Trickster, che ti riportano proprio come temi, come sonorità, come titoli, a Heart of Steel, direttamente negli edonistici anni 80.
Sì, anche se questa del 90, come dicevi tu, giustamente, questa è la serie Pam e Tommy, quella dedicata.
Non l'ho ancora vista, no.
Ecco,
no, no.
Vedila, perché è molto interessante. E c'è a un certo punto una scena di Tommy Lee, l'attore che interpreta Tommy Lee, sul divano, che guarda malinconicamente un TG di MTV, che dice: Motley Crue erano il passato, adesso noi abbiamo il grunge. E lui che dice: ma che è sta roba, sta monnezza? Però che racconta il cambiamento epocale che avvenne nei primi anni 90, in cui un sound fu spazzato via letteralmente. Uscirono dei dischi in quegli anni lì, metà anni 90, dei Motley Crue, che furono un insuccesso pazzesco. E il sound invece del grunge,
il sound cambiò perché chiaramente molti rappresentanti della scena precedente erano arrivati un po' ormai alla canna del gas, erano stanchi, avevano veramente fatto tantissimo. E c'è, evidentemente il mercato ha deciso che bisognava sostituirli, come dei vecchi calciatori che devono andare in panchina ormai.
Bene, Trickster, Heart of Steel, ascoltiamoli insieme.
Another night she's
Holy Zeal and Ardor. Qui funziona così, che arriva ogni mese il nostro Francesco Pascoletti, Faz, direttore, responsabile, protagonista, mentore, ideatore di Classics e Classics Metal.
Faccio ci anche porta, le pulizie.
Fa tutto, fa tutto, si organizza tutto, spedisce tutto, fa i pacchi, le cose, cioè, e, ci porta la musica. In questo caso stiamo presentando il numero 49 di Classics Metal. Noi gli facciamo ascoltare in cambio le nostre novità. C'erano questi Zeal and Ardor, che tu mi dicevi conosco un po' di nome, ma non avevi approfondito la loro conoscenza. Non so se ti è venuta voglia di farlo oppure di
dimenticare. Abbastanza, però
è dura.
Sì, diciamo che ci vuole un po' di tempo. Li metti in lista, come ti come
esatto,
ti
esatto. Sentiamo chi c'è, vai.
Buongiorno. Ciao. Forse gli ultimi due album sì. rilevanti.
Sì.
Anche se io non faccio testo, Maiden, perché preferisco i Maiden con Paul Di'Anno,
sì.
Però forse gli ultimi due dischi.
Poi c'è tutta
rilevanti.
Una corrente di ciao. Pensiero, ma io sinceramente non l'ho mai capita più di tanto, però insomma nutrita anche di persone che gli Iron Maiden solo i primi due dischi, solo quelli con Paul Di'Anno.
Purtroppo è così, c'è tanta gente che dice dopo il 1989, il 31 dicembre 89 la musica è morta, oppure mi piacciono solo quelli.
Mettono un muro.
Io questi paletti fortunatamente nei miei ascolti personali anche da ragazzo non l'ho mai avuti, perché insomma, dire che gli Iron Maiden con Paul Di'Anno si fermano là, no, sono sicuramente un periodo dove c'era un altro spirito, erano altre sonorità anche all'epoca, ma insomma,
io conosco una persona, un mio amico, che poi tra l'altro una persona che conosce anche te, che mi diceva i Pink Floyd solo con Syd Barrett, quindi solo il primo disco praticamente, Pink Floyd solo, e poi quando è andato via hanno allontanato Syd Barrett, i Pink Floyd finiti, basta,
dai, che un gruppetto
Wish You Were Here, un disco commerciale, una roba da classifica, una roba ignobile. Allora, Heart of Steel, qualcuno dice un brano assolutamente dimenticabile, qualcun altro invece dice sto pezzo lo vedo bene con una sonora tipo film tipo Top Gun o Karate Kid, quindi film tipicamente anni 80.
Hanno ragione entrambi, perché se tu li ascoltavi in tempo reale avresti detto vabbè, questi sono sti ragazzi bravi ma fanno delle cose che insomma sto sentendo tanto in radio, tanto nei club, cioè, e all'epoca probabilmente, infatti i Tricksters non sono diventati delle mega star come i Motley Crue perché comunque facevano cose già sentite. Stanno risentendoli oggi, però ci rappresentano veramente perfettamente, stanno dipingendo un quadro, certo, di quella scena, di quei suoni eccetera, che ti immagini già le ragazze, le cose,
cioè sembra un gruppo, se non sapessi che è uscito nel 90 questo disco, un gruppo, un disco fatto oggi per copiare quel tipo di sound,
certo,
cioè per rifare quel tipo
ce ne
di
sono,
proposta,
soprattutto in Svezia c'è questa, certo, molte band che suonano come tipo gli Hit in questo
che si ispirano, suoni, si fanno ispirare, certo, da quel tipo di scena. Elvio scrive appuntamento imperdibile col Faz, che saluto, Strangers dei Maiden non l'ascoltavo da un po', che pezzo, anche se io adoro Seven Son e sono anche un amante del recente The Book of Souls, quindi diciamo non si è fatto mancare nulla, ci sono quelli che adorano i Maiden, al contrario di quelli che solo Paul Di'Anno, quelli che li adorano fino all'ultimo, indipendentemente da quello che fanno.
Beh, l'ultimo disco è stato veramente frutto di analisi esasperate da parte di fan, detrattori, critici, veramente si è analizzato ogni singolo minuto, pure troppo insomma.
Senti, che ascoltiamo adesso?
Allora, hai visto che parlavamo del cambiamento, no? Del cambiamento che ci stava appunto alla fine degli anni 80, dei 90, arrivano delle sonorità, arriva il grunge, ma non arriva solo il grunge, cioè ci sono una serie di band americane che si trovano un po' in mezzo, cioè diventeranno anche nomi un po' di culto perché erano o troppo avanti o troppo indietro o troppo fuori rispetto a certe sonorità che andavano. I Warrior Soul sono una di queste band, cioè avevano un'anima fondamentalmente punk, e alla Stooges un suono piuttosto rivoluzionario, e rivoluzionario soprattutto nei testi. Era una band fortemente politicizzata, anarchica, cattiva, bombarola quasi potremmo dire, sì, che poi va a incidere per la Geffen, infatti si trova male, dura poco, con un leader che veniva anche lui da un retaggio di era batterista nel band punk, aveva girato un po' l'America suonando di qua e di là, si improvvisa cantante con questa voce rauca, sporca, cattiva. E sono una band, ripeto, all'inizio in formazione hanno addirittura un ex batterista dei Killing Joke, figurati. Sono una band che sta fuori dalle regole, improvvisamente cambiano suono, diventano più psichedelici, diventano più sabbatiani, e hanno appunto questi riff punk che però ci costruiscono canzoni da 5 minuti, insomma una band veramente che continua ad andare ancora oggi avanti, c'è solamente Corey Clark, il cantante che li guida, ma che hanno fatto veramente tre album, almeno quelli su Geffen, che sono da ascoltare e da riscoprire. Uno di questi pezzi, tratto dal primo album, Last Decade, Death Century, parla appunto di quello che è assolutamente il contrario di quello che veniva celebrato dalla musica. Cioè, nella musica si parlava dei fighi, delle ragazze gnocche, di quanto è bello andare a fare festa, di quanto è bello andare in giro con la macchina, eccetera. E lui fa il manifesto dei loser, degli sfigati, dei perdenti, e dice: siamo bellissimi, siamo meravigliosi, il più bel buco d'America.
Siamo ancora nel 90, mi sa, no?
1989, siamo alla fine del giriamo la boa.
Bene, quindi losers, loro sono i Warrior Soul.
We'll be right back.
Losers dal primo lavoro dei Warrior Soul, Last Decade, Dead Century. Abbiamo ascoltato una, commentavamo fuori onda con Francesco Pascoletti, col Faz, per questa band, insomma, sempre tra virgolette le scelte sbagliate, no? Dal punto di vista anche proprio di gusto, di sensibilità dei suoni, no? Cioè proprio sempre controcorrente, anarchici in tutto e per tutto, quindi...
Sì, infatti stavamo dicendo che a un certo punto nacquero nella coda dell'era del glam e diventarono glam invece arrivati al quinto album, quando ormai la scena era completamente esaurita, al punto che poi cambiarono nome e diventarono per qualche anno Space Age Playboys, con cui vennero a suonare anche in Italia, un mostro rock.
Dunque, grandi Warrior Souls, grande Drugs, God and New Republic, Stefano, e poi che super pezzone, Air Metal, scrive qualcuno. Beh, non è molto Air Metal, diciamo, però...
Forse si riferiva ai Trickster, ma per questo no.
Forse sì.
Di Air c'era solamente Corey Clark, che aveva dei capelli lunghissimi, poi...
Però effettivamente Warrior Souls, ecco, definirli, catalogarli non è semplice, come diciamo, perché hanno fatto un sacco di cose diverse.
Infatti loro si definivano quasi dei punk anarchici, mi pare che appunto sul secondo album c'è un brano che chiama Punk and Belligerent, che è un po' un loro inno, quindi...
Sì. Devo dire, potremmo fare, un giorno faremo una puntata magari dedicata alle band tra virgolette di culto che non hanno mai avuto il grande successo mainstream, ma sono state sempre... Un altro esempio è New Model Army, c'entra nulla, però New Model Army, grande band amatissima anche a Radio Rock, che però non ha fatto mai il salto mainstream, no?
Mainstream no, ma sono quelli che sono riusciti a fare... C'è anche un documentario su di loro molto interessante, e ti accorgi come il culto di New Model Army sia talmente vasto che non c'è bisogno per loro di fare...
Certo, non ce n'è bisogno. Manca un bel racconto di quelle band piaciute a pochi, ma che continuiamo ancora ad ascoltare. Beh, è più o meno quello di cui stiamo parlando. Io fine 80, inizio 90, ci scrive Luigi, impazzì per gente come Salty Dog, Raging Slab, Law and Order e gli stessi Warrior Soul.
Certo, tra l'altro, curiosità, citato il Raging Slab, Warrior Soul, Corey Clark, il cantante, leader dei Warrior Soul, è stato per un periodo il batterista dei Raging Slab all'inizio a New York, quando insomma anche i Raging Slab erano molto più vicini alle radici punk rispetto a quel Southern Rock che poi fecero successivamente.
Sentiamo
grande
ancora,
band.
Vai Francesco.
Ma questo gruppo svizzero non c'aveva lo stesso sound base dei Korn anni 90?
Beh, qualcosina poteva ricordare. Sì, qualcosina, Zero and Ardor potevo ricordare.
Io la lancio lì, a me questi Zero and Ardor mi hanno ricordato molto i Royal Blood, che sono una band americana e inglese.
Vero, di Brighton, sì, che noi pure spesso sono stati ospiti le nostre novità. Qualcuno ci scrive, a me ad esempio hanno sempre ricordato Mackie, Warrior Soul, i Queenstrike. Beh, oddio, no, Queenstrike non...
Beh, insomma, le opinioni sono varie, ma per carità, i Queenstrike insomma,
più prog metal, sì, meno, sì, tra l'altro Gay of Tate è stato nostro ospite qualche settimana fa.
Gay of Tate, essendo una voce così ricca, caratterizzava il suono in una maniera più, insomma, anche musicalmente più ricca rispetto ai Warrior Soul, che erano più stradaioli sicuramente.
Un altro ci scrive, grandi band non capite secondo me sono i Malice e i Crimson Glory, e mentre qualcun altro dice, secondo voi gli Halloween possono considerarsi una top band sebbene più di nicchia? Beh, non so, però gli Halloween non sono il classico gruppo di culto, sono un gruppo insomma che ha avuto un successo importante, quindi,
direi che gli Halloween, soprattutto in Europa, sono una delle 5 heavy metal band più famose ci siano.
Senti, dove andiamo adesso musicalmente?
Comunque, dove andiamo? Mi sono perso, dove siamo? Ah no, adesso ecco, proprio andiamo, perché geograficamente ci spostiamo veramente molto. Andiamo in Israele. Allora, su questo classic metal devo dire che siamo piuttosto vari, perché Iron Maiden, se possiamo dire, facciamo una scelta popolare. Sì. Warrior Soul è una scelta di culto. Abbiamo parlato dei Trickster, che qualcuno appunto li ama, ma siamo sempre negli anni 80 di seconda nicchia. Italia. Ci sono i Satan anche, una grande band che ha le radici nella new wave del British heavy metal, degli stessi Iron Maiden. E poi arriviamo appunto in Israele con gli Orphan Dead Land. È sì, ben difficile, ben non di non facile catalogazione. Uno di quei gruppi che molti non conoscono e quando ascoltano così distrattamente e casualmente restano a bocca aperta, perché c'è dentro veramente tantissimo. Ci può essere dentro delle radici dette quasi addirittura black metal, ma corrette, rivedute e corrette sapientemente dalla loro matrice orientale, e quindi poi un suono che progredisce, diventa molto più elaborato, progressivo, melodico, e questa un'unione di differenti spiriti anche musicali, e fino ad arrivare a questo disco di cui abbiamo parlato prima, che è del
2013, All Is One. All, sì, is one. Noi abbiamo avuto anche All Is One, proprio, se non ricordo male, il pezzo che apriva l'album tra le nostre novità, e c'è proprio questa copertina molto bella con tutti i simboli religiosi mischiati insieme, no?
Sì, perché c'è questa ricerca dell'unità religiosa, politica, spirituale, di questa armonia che loro da israeliani stanno cercando. Bellissima questa copertina in cui appunto i tre simboli rappresentativi delle tre religioni venivano uniti, ed è diventato un motivo di tatuaggi ovunque. Bellissimo simbolo, bellissima copertina dal punto di vista grafico, ma questo messaggio è passato proprio letteralmente sulla pelle di moltissimi fan che hanno scelto questo logo della, sì, croce, della mezzaluna, della religione ebraica, sono uniti insieme in un discorso, poi appunto, che in un brano come Brother, sì, diventa anche appunto musicale.
Bene, ascoltiamole allora, Brother, dall'album All Is One. Quando lo sono gli Orphaned Land.
Thank you.
Mother. No, noi stavamo fuori onda chiacchierando di musica e giustamente sono arrivati Tatiana e Boris e hanno detto guardate che dovete andare, qui è il turno nostro giustamente, quindi sfumiamo un attimo. Ma la meravigliosa Brother degli Orphaned Land, qualcuno ci scrive il 6 maggio 2015 scoprì gli Orphaned Land al concerto dei Blind Guardian all'Atlantico, davvero bravi, lui sembra Gesù ed è carismatico il cantante,
sì,
dei...
Sì. Si ispira a un modello, diciamo, sì, abbastanza
chiaro. Sì, 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 la ballerina è un gran bel vedere. Esotici, Elvio, va bene. Poi, insomma, oh, ricordiamo che stasera ci darà un appuntamento con su NSL TV, ci darà 087 che farà irruzione come tutti i lunedì all'interno di Bring on the Night con Matteo Strano, quindi l'ormai noto appuntamento di Rompiamo le palle a Radio Rock. Quindi, insomma, stasera veramente ne vedremo e sentiremo delle belle. Io ringrazio Francesco Pasqualetti Faz per essere stato con noi. Abbiamo presentato il numero 49 di Classics Metal. Appuntamento al mese prossimo. Grazie. Perfetto. Francesco, alla prossima. Tra pochissimo con voi Tatiana e Boris in Gagari. Noi l'appuntamento come di consueto domani mattina alle ore 6 per il The Rock Show. Ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show.
The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
The Rock Show.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.